ad alta voce, leggere il Decamerone.
I fratelli d'Elisabetta uccidono l'amante di lei. Egli l'apparisce in sogno e mostrale dove sia sotterrato. Ella occultamente disotterra la testa e mettela in un testo di basilico. E quivi su piagnendo ogni dì per una grande ora. I fratelli gliele tolgono e ella se ne muore di dolor poco appresso.
Finita la novella d'Elissa e alquanto dal re commendata, a Filomena fu imposto che ragionasse.
La quale, tutta piena di compassione del misero Gerbino e della sua donna, dopo un pietoso sospiro, incominciò.
La mia novella, graziose donne, non sarà di genti di sì alta condizione come costoro furono dei quali Elissa ha raccontato, ma ella per avventura non sarà men pietosa. E a ricordarmi di quella mi tira Messina, poco innanzi ricordata, dove l'accidente avvenne. Erano adunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti, e assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il quale fu da San Gimignano. E avevano una loro sorella, chiamata Elisabetta, giovane assai bella e costumata, la quale, che ne fosse cagione, ancora maritata non avevano. E avevano, oltre a ciò, questi tre fratelli, in un loro fondaco, un giovinetto pisano, chiamato Lorenzo, che tutti i lor fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte Elisabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente a piacere. Di che Lorenzo accortosi, e una volta e altra, similmente, lasciati i suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l'anima a lei, e sì andò la bisogna che, piacendo l'uno all'altro igualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di quello che più desiderava ciascuno. E in questo, continuando e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare che una notte, andando Elisabetta là dove Lorenzo dormiva, che il maggior dei fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse. Il quale, perciò che savio giovane era, quantunque molto noioso li fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo, intorno a questo fatto, infine alla mattina seguente, trapassò. Poi, venuto il giorno, a suoi fratelli ciò che veduto aveva, la passata notte d'Elisabetta e di Lorenzo, raccontò. E con loro insieme, dopo lungo consiglio, deliberò di questa cosa, a ciò che né a loro né alla sirocchia alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente e di infignersi del tutto d'averne alcuna cosa veduta o saputa, infino a tanto che tempo venisse, nel quale essi, senza danno o sconcio di loro, questa vergogna avanti che più andasse innanzi si potessero torre dal viso. E in tal disposizione dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo, come usati erano, avvenne che, sembianti facendo d'andare fuori della città a diletto tutti e tre, seco menaron Lorenzo, e pervenuti in un luogo molto solitario e rimoto, veggendo Silvestro, Lorenzo, che di ciò ognuna guardia prendeva, uccisono e sotterrarono in guisa che niuna persona se n'accorse. E in Messina tornatisi dieder voci d'averlo per loro bisogne mandato in alcun luogo, il che leggermente creduto fu, perciò che spesse volte eran di mandarlo d'attorno usati. Non tornando Lorenzo, Elisabetta molto spesso e sollecitamente i fratei domandandone, siccome colei a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno che, domandandone ella molto istantemente, che l'uno dei fratelli disse:
«Che vuol dir questo? Che hai tu a far di Lorenzo, che tu ne domandi così spesso? Se tu ne domanderai più, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene».
Perché la giovane, dolente e trista, temendo e non sapendo che senza più domandarne si stava, e assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse, e alcuna volta con molte lacrime della sua lunga dimora si doleva, e senza punto rallegrarsi sempre aspettando si stava. Avvenne che una notte, che avendo costei molto pianto Lorenzo, che non tornava, e essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato, e coi panni tutti stracciati e fracidi. E parvele che gli dicesse:
«O Elisabetta, tu non mi fai altro che chiamare, e della mia lunga dimora t'attristi, e me con le tue lacrime fieramente accusi, e perciò sappi che io non posso più ritornarci, perciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti, i tuoi fratelli m'uccisono.
E disegnatole il luogo dove sotterrato l'aveano, le disse che più non chiamasse né l'aspettasse, e disparve. La giovane, destatasi e dando fede alla visione, amaramente pianse. Poi la mattina levata, non avendo ardire di dire alcuna cosa a fratelli, propose di voler andare al mostrato luogo e di vedere se ciò fosse vero che nel sonno l'era paruto. E avuta la licenza ad andare, alquanto fuor della terra di porto, in compagnia d'una che altra volta con loro era stata e tutti i suoi fatti sapeva, quanto piuttosto poté, là se n'andò. E tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove men dura le parve la terra, qui vi cavò. Ne ebbe guari cavato, che ella trovò il corpo del suo misero amante, e niuna cosa ancora guasto né corrotto. Perché manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione. Di che più che altra femmina dolorosa, conoscendo che quivi non era da piangere, se avesse potuto volentier tutto il corpo l'avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura, ma veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello il meglio che poté gli spiccò dallo imbusto la testa, e quella in un asciugatoio inviluppata e la terra sopra l'altro corpo gittata, messala in grembo alla fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si dipartì e tornossene a casa sua. Quivi, con questa testa, nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lacrime la lavò, mille baci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e bel testo, di questi nei quali si pianta la persa o il basilico, e dentro la vi mise fasciata in un bel drappo. E poi messavi sulla terra, su vi piantò parecchi piedi di bellissimo basilico salernitano. E quegli, da niuna altra acqua che o rosata o di fior d'aranci o delle sue lacrime, non innaffiava giammai. E per usanza aveva preso di sedersi sempre a questo testo vicina, e quello con tutto il suo desidero vagheggiare, siccome quello che il suo Lorenzo teneva nascoso. E poi che molto vagheggiato la via, soppresso andata se ne cominciava a piangere, e per lungo spazio, tanto che tutto il basilico bagnava, piagnea. Il basilico, sì per lo lungo e continuo studio, sì per la grassezza della terra, procedente dalla testa corrotta che dentro v'era, divenne bellissimo e odorifero molto. E servando la giovane questa maniera del continuo, più volte da suoi vicini fu veduta, li quali, maravigliandosi fratelli della sua guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano della testa fuggiti, il disser loro:
noi ci siamo accorti ch'ella ogni dì tiene la cotal maniera.
Il che, udendo i fratelli e accorgendosene, avendonela alcuna volta ripresa e non giovando, nascosamente da lei fecero portar via questo testo, il quale non ritrovando, ella con grandissima instanzia molte volte richiese, e non essendole renduto, non cessando il pianto e le lacrime, infermò. Né altro che il testo suo, né la infermità domandava. I giovani si maravigliavan forte di questo a dimandare, e perciò vollero vedere che dentro vi fosse, e versata la terra videro il drappo e in quello la testa, non ancora si consumata, che essi, alla capellatura crespa, non conoscessero lei essere quella di Lorenzo. Di che essi si maravigliaron forte e temettero non questa cosa si risapesse. E sotterrata quella, senza altro dire, cautamente di Messina uscitisi e ordinato come di quindi si ritraessono, se n'andarono a Napoli. La giovane, non restando di piangere, eppure il suo testo addimandando, piangendo si morì. E così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi, a certo tempo, divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcun che compose quella canzone la quale ancora oggi si canta, cioè qual esso fu lo malo cristiano che mi furò la grasta, eccetera.
Glossario.
Di passarsene tacitamente e d'infignersi del tutto, d'averne alcuna cosa veduta.
D'infignersi, vale a dire dissimulare, dal latino infingere, cioè fingere, immaginare.
Siccome colei a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno che...
La dimora. Il termine indica l'indugio, il ritardo, ed è verbale da dimorare, dal latino demorare, cioè ritardare.
Poi prese un grande e bel testo, di questi nei quali si pianta la terza.
Testo. Il termine indica un vaso di terracotta, dal latino testu.
Di questi nei quali si pianta la terza o il basilico, e dentro...
La persa. È il nome della maggiorana, secondo una voce ancora diffusa in alcuni dialetti, deriva dal latino persea.
Basilico, sì per lo lungo e continuo studio, sì per la grassezza della terra.
Studio. Il termine significa cura, attenzione. Dal latino studium.
Con grandissima instanzia, molte volte richiese.
Instanzia. Vale a dire insistenza, dal latino instare, composto da in, cioè sopra, e stare, cioè trovarsi.
Lentamente di Messina uscitisi e ordinato come di quindi si ritraessono.
Ordinato come di quindi si ritraessono. La frase significa disposto il modo di trasferire di lì, cioè da Messina, ogni loro affare.
Fu lo malo cristiano che mi furò la grasta.
Mi furò la grasta. La frase significa mi rubò il vaso di fiori. Grasta è voce d'area meridionale, dal latino tardo grasta, ovvero vaso panciuto. Furare deriva dal latino furari, cioè rubare. Le parole chiave intorno alle quali ruota tutta la narrazione sono i tre sinonimi che il Boccaccio variamente usa per indicare il vaso in cui è coltivato il basilico. Vaso, appunto, testo e grasta. A prescindere da vaso, che non necessita di spiegazioni, il termine testo è scelto dal Boccaccio evidentemente per il facile gioco di parole che gli consente con testa. I due vocaboli condividono la stessa base etimologica, la voce del latino tardo testum testam. Noi diciamo testa accanto a capo, da caput, grazie ad una metafora forse scherzosa, proprio come si dice anche in modo tuttavia ancora marcato, zucca o coccia. Grasta è invece una voce siciliana e più generalmente d'area meridionale. Al sud c'è anche il grastaro, vasaio, e deriva, permettatesi, dal greco gaster, che significa ventre, pancia. Per cui, metaforicamente, grasta viene a significare vaso di terracotta originariamente di forma panciuta. La voce continua negli scrittori meridionali e, attraverso il Puoti e l'Imbriani, giunge fino a Pirandello, che parla di una bella grasta di garofani.
Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.